Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questo giorno di San Giacomo, nella storia della nostra comunità, è soprattutto legato al Cardinale Lercaro, quindi al nostro rapporto con lui e in particolare alle ordinazioni sacerdotali che egli compiva in questo giorno della sua festa. È in questo contesto che oggi preghiamo, ricordando tutte le grazie ricevute in questo giorno dalla nostra Chiesa ai tempi di Lercaro, dalla nostra comunità. E anche il ricordo di Silvia penso che debba essere fatto oggi in un modo speciale. Liturgicamente è oggi che il Signore l'ha chiamata a sé e soprattutto era a lei molto cara questa festa, soprattutto per il legame con il Cardinale Lercaro. All'inizio dell'Eucaristia chiediamo che il Signore, purificando la nostra vita, ci faccia entrare sempre di più nel suo mistero.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 4, versetti 7-15. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quel stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 20, i versetti dal 20 al 28. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Fra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
Ecco, riflettiamo insieme in questa festa, su queste letture, per i più vecchi si può ricordare anche come Nercaro commentava queste scritture, perché tutti gli anni in questa festa si ascoltava la sua omelia, dal momento che faceva le ordinazioni in questo giorno, e naturalmente alle ordinazioni sempre si andava. Io per iniziare volevo solo correggere, almeno mi pare che si debba correggere, nella prima lettura, al versetto 9, quando dice, mi pare che dice, c'è un elenco, perseguitati ma non abbandonati, poi aggiunge abbattuti e mi pare di aver sentito ma non uccisi. E purtroppo in questa festa è un esempio contrario a questo, perché Giacomo anzi è onorato come il primo. A Pollimeni direi che si deve tradurre qui non perduti, che significato poi abbia un altro discorso, ma non è proprio non uccisi, ecco, abbattuti, ma non perduti. Come sopra, comunque il significato va ricavato sicuramente dal parallelismo con le contrapposizioni precedenti, perseguitati ma non abbandonati, indigenti ma non disperati e così via. Comunque era solo per introdurre il nostro dialogo.
Ma adesso di queste letture mi colpiva la connessione fra la dichiarazione finale che fa Gesù nel Vangelo di Matteo riguardo al servizio e all'essere il primo nella Chiesa. Fra voi non sarà così, colpisce molto, cioè che diversamente da come di fatto sono andate le cose poi nel nostro mondo, insomma, Gesù si stacca completamente dalla sua Chiesa, da questa logica del dominio e dell'oppressione. Fra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore. Colpiva questo con il testo della Seconda Corinti, perché essere servitore dei propri fratelli, essere servitore quindi di Cristo, comporta appunto, secondo questa lettera ai Corinti, abbracciare in pieno la croce del Signore, cioè fare ciò che Gesù chiede ai due figli di Zebedeo, essere capaci e scegliere di bere il calice del Signore. Questo bere il calice mi sembra che debba riferirsi al suo sacrificio, insomma. E la figura dell'apostolo viene descritta appunto in questo modo. Viene descritta non per la sua sapienza, non per la sua capacità di governo, non per virtù personali, se non per il fatto di abbracciare questa croce fino in fondo. E questo per consegnare la propria vita a causa di Gesù, affinché la vita di Gesù, dice, si manifesti nella nostra carne mortale, la manifestazione di questa vita di Gesù nella carne di colui che viene colpito è la testimonianza principale che l'Apostolo è chiamato a dare a Gesù, così che questa vita passi anche a coloro che, per i quali viene consegnata.
Nel Vangelo, in questa risposta di Gesù, voi non sapete quello che chiedete, e appunto dice: potete bere il calice che io sto per bere. E forse in questa risposta lo possiamo, dei due fratelli, non c'è la consapevolezza di quello che vuol dire bere il calice del Signore, però quando Gesù dice il mio calice lo berrete, e forse in fondo è una... non so, è una parola del Signore che dice: beh, forse voi non sapete, non da soli, non lo potreste fare, ma di fatto lo berrete, perché Lui li associerà a Lui, al suo sacrificio, e Lui darà la grazia, il dono di poter offrire la propria vita per il Signore. E allora... mi veniva da collegarlo con questo tesoro in vasi di creta, perché pensando proprio al martirio, al porre la propria vita, è proprio questa straordinaria potenza che appartiene a Dio e che forse proprio nella debolezza più estrema si manifesta, ma è un potere che appartiene a Dio, è solo un dono di Dio.
Volevo fare un piccolo parallelo, non so quanto opportuno, ma mi è venuto in mente. Al versetto 25 del Vangelo si dice: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono. Mi è venuto in mente Luca 4 alle tentazioni, versetto 4, 5 e 6, dove dice: il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, io la do a chi voglio. Quando non è servizio, il potere diventa qualcosa che non viene da Dio, ma dal demonio.
Volevo riportare un commento che ha fatto Claudio Barbari in occasione della messa dei funerali della sua mamma 2 giorni fa, dove c'era per l'appunto questo Vangelo. E allora lui diceva che la figura della mamma dei figli di Zebedeo è particolare, perché alle volte le mamme chiedono delle cose strane per i loro figli, però... nonostante tutto è proprio importante, perché poi li depongono lì all'altare del Signore dopo aver chiesto delle cose strane.
A me ha colpito molto la seconda ai Corinzi, perché è molto bello questo che dice nel primo versetto: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, non viene da noi. Ecco, man mano che si va avanti con gli anni si nota sempre di più quanto questo vaso è di creta, quanto è fragile. E poi lo collegherei all'ultimo versetto di oggi: tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti, anche questo è bello, la grazia può crescere, il vaso di creta diventa sempre più fragile, invece la grazia può crescere a opera di molti che la invocano, che seguono il Signore, penso voglia dire, e tutto faccia abbondare l'inno di ringraziamento. E poi così mi ha colpito anche quel versetto 12, dove dice: così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Sembra una contrapposizione, ma non credo che lo sia. Certo, Paolo sta tribolando, quindi in lui agisce la morte del Signore e in quelli che sono intorno a lui agisce la grazia, però penso che si possa intendere che negli uni e negli altri ci sono la morte e la grazia.
Solo una considerazione su come si autodefinisce ancora una volta Gesù figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, come sappiamo e abbiamo studiato in questi anni, deriva appunto anche da Daniele 7,13, e in quella circostanza è il plenipotenziario del Padre, quindi in una gloria ipereccelsa. Lui però, figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Qua Gesù ribalta le categorie mondane in tutto questo brano di oggi del Vangelo. Chi vuole essere grande, chi vuole essere capo, sia servo. A volte penso che questa locuzione sia talmente un po' entrata come in modo un po' abitudinario, in me, parlo di me, e non si capisce appunto il contrasto con la logica mondana, per cui nella vita cristiana, ecco, essere grandi, essere superiori, essere capi, è tutto ribaltato in questa ministerialità, in questo servizio, in questa diaconia, in questo porre la vita. Penso che io li dovrò così riflettere molto, è una cosa che dà un cambiamento di 360 gradi a un'impostazione mondana.
Dico solo una cosa rispetto alla reazione dei discepoli: si sdegnano all'udire, udendo queste cose si sdegnano, dice. E ecco, poco più avanti si sdegneranno, capitolo 21 versetto 15, i sommi sacerdoti, gli scribi, di fronte alle meraviglie che Gesù fa entrando a Gerusalemme e poi nel Tempio, e ai fanciulli che acclamano Osanna al Re. E si sdegnano questi, e si sdegneranno ancora poi dopo i discepoli di fronte all'olio versato, allo spreco del profumo. E allora mi sembra che sempre ci sia dentro questo sdegno un motivo personale, di qualche cosa, diciamo, che non va secondo le proprie categorie, secondo le proprie attese. E nel caso anche del profumo, poi si dice: ma era poi Giuda che teneva la cassa. C'è anche uno sdegno che dipende dal fatto che qualche cosa ti sottrae una possibilità, e forse anche qui è una cosa simile. Mi sembra che in questo siano molto accomunati alla domanda, cioè, tanto è vero che poi la risposta su Gesù, sui capi, su qual è la via del dominio, è detta a tutti, non è detta solo a Giacomo e Giovanni. Ma volevo solo dire questo, che questo sdegno però nelle altre ricorrenze è di fronte a una cosa nettamente positiva: questo profumo sparso, questo Osanna all'ingresso a Gerusalemme. E mi sembra quindi che in fondo, non so, forse anche qua, appunto, in questa madre, in questa domanda, in questa questione di sedere nel regno con Gesù, ci sia un qualcosa di importante. Anche la risposta di Gesù, poi, dato che lo concede, dice: non vi dico la destra o la sinistra, ma di partecipare, sì, partecipare al calice, partecipare, mi sembra appunto che ci sia sotto un qualche cosa che è importante.
È possibile prendere molto sul serio quella la consapevolezza della madre dei discepoli, dei due fratelli, perché Gesù subito prima ha parlato di questo, ha parlato della sua passione, sui versetti precedenti, e la domanda e anche la risposta, pensavo, che qui in questione non c'è solo che ciascuno deve guardare alla propria pretese o alla propria orgoglio, qui c'è in questione la natura del regno. Anche il confronto che Gesù fa, notiamolo, lo fa con i regni dei gentili, i regni delle genti, rispetto al regno di Israele, che poi è il suo regno, che poi è il regno di Dio, che deve essere diverso. Quindi il confronto in questione c'è questo, mi pare, e quindi la domanda, la consapevolezza dei discepoli o la loro sincerità ci può essere. Gesù non li contraddice su questo punto: potete bere il calice, lo possiamo. Va bene, noi commentiamo, e questo penso che sia fondato, lo possiamo, potrebbe essere anche un po' arrogante o presuntuoso, diciamo, perché poi ha una grazia. Però Gesù dice loro, voi lo berrete. Il problema è che non hanno chiesto di sedere con Lui, non hanno chiesto questo, perché sedere con Lui è scontato. Siccome qui si parla del regno, lo sfondo è il regno, quindi nel regno c'è un re, poi ci sono i 12 su 12 troni che rappresentano le 12 tribù, che sono loro, che sono convinti che Gesù è il re. Non è uno scherzo, Gesù è il re, e quindi quando regnerà, che il regno di Israele coincide, viene poi a coincidere a un certo punto col regno di Dio, è funzionale al regno di Dio, quindi a un certo punto loro regneranno. Loro chiedono di essere i primi due dei 12, ed è per questo che gli altri 10 si sdegnano, perché tutti siederanno, ma questi chi vogliono è un problema di il potere. Qui si parla di potere, si parla di regno, e in questione c'è la natura di questo regno, e il rischio c'è sempre, è perenne il rischio di intendere il potere di Gesù, il potere dei 12, potremmo dire il potere della Chiesa, il potere di ogni cristiano, di intenderlo alla fine, sia pur che con qualche correzione, alla stregua del potere che Gesù chiama dei gentili, cioè del potere di questo mondo. Non è detto che ci sia un giudizio negativo, c'è un giudizio negativo sui capi. I capi delle genti fanno così, ma fanno così perché il regno di questo mondo funziona così, funziona con la forza, funziona con la... E quindi il regno di Dio, il regno di Israele, il regno del Messia non funziona così. C'è una cosa molto grave, molto profonda, c'è uno svisamento molto profondo che è sempre presente. E mentre da un lato chiedono una vera partecipazione alla morte per poter regnare con Gesù, perché è questo che chiedono, lo possiamo, e nello stesso tempo la loro domanda mostra che intendono questo, che è molto umano sempre, ed è perenne. E possono facilmente intendere questo regno come la stregua delle categorie umane, perché chiedono di essere i primi due, non è la stessa cosa. E difatti Gesù nella risposta cosa dice? Guardate a me, non sono io che dispongo, io sono il re, ma non sono io che dispongo i sedili, i seggi. Tu mettiti qui, sarebbe naturale, no? Non sono io, è il Padre mio che ha già disposto Lui, io non decido nulla. fate come me. Cioè, mi sembra che ci sia una... Invece sulla... avevo una... mi piaceva molto anche la prima lettura, il versetto 10 è un po' riassuntivo ed è molto profondo qui. Il tesoro che abbiamo in vasi di creta, che cos'è? Ne ha parlato prima, capitolo 2-3. È quel tesoro sulla base del quale l'Apostolo continuamente ripete, qui se andassimo un po' indietro, un po' avanti, ripete una specie di ritornello, non ci perdiamo d'animo, siamo pieni di fiducia, eccetera, eccetera. È il tesoro della potenza della risurrezione di Gesù, della vita di Gesù risorto, che si comunica mediante la nuova alleanza, cioè l'inizio della trasformazione dell'uomo. La nuova alleanza non è compiuta, non ci siamo entrati, cioè nel senso che abbiamo ricevuto le primizie dello Spirito. La nuova alleanza non è un'altra cosa quasi uguale a quella prima. La nuova alleanza è il mondo nuovo della vita divina, della trasformazione dell'uomo, che è cominciata però, e questo è l'annuncio del Nuovo Testamento, e ne ha parlato prima, ed è un annuncio, è una comunicazione di misericordia, dove non c'è condanna, c'è il perdono e la misericordia. Per questo dice, è sempre pieno di fiducia. E poi c'è il versetto 10, mi sembra riassuntivo: noi portiamo, sarebbe tradurre il morire di Gesù, sempre il morire di Gesù nel nostro corpo, affinché anche la vita di Gesù sia manifestata nel nostro corpo mortale. Questo affinché è molto importante nel pensiero dell'Apostolo. Cioè, noi portiamo il morire di Gesù, è quello che ha detto sopra. Notiamo che parla del morire di Gesù. Prima ha elencato le persecuzioni, le fatiche, le angustie, sono tutte da interpretarsi come una partecipazione al morire di Gesù in noi. Perché questo deve avvenire? Perché si manifesti in noi, cioè nella carne mortale, la vita nuova di Gesù. Finché siamo in questo tempo, finché non c'è la parusia, la potenza della risurrezione di Gesù non si può manifestare nel trionfo, che sarebbe un trionfo umano se si manifestasse, o storico si manifestasse in questo ambito. Si manifesta attraverso il non venir meno nelle persecuzioni, la pazienza, il non essere disperati, la non disperazione, la perseveranza. Questa è la manifestazione nel nostro corpo mortale, che vuol dire nella nostra esistenza mortale, terrena, di una potenza di vita che poi si manifesterà pienamente con la risurrezione del corpo, ecco, ma che per adesso si manifesta in questo modo. Ed è perciò molto importante, diciamo, che è funzionale il fatto che ci sia l'angustia, la tribolazione, la pena, che è la pena di Gesù in noi, la nostra partecipazione, è questo che mostra, che rende manifesto, come dice qui, che c'è in noi la vita di Gesù. In che cosa? Nella pazienza, nella sopportazione, nel non perdersi d'animo, che è quello che l'Apostolo continuamente ripete: non ci perdiamo d'animo.